Brevissima introduzione, molto, molto rapida. Noi siamo della redazione del Buio, abbiamo organizzato questa iniziativa e ringraziamo Maria Gino di essere presente oggi qua. Siamo una rivista che in realtà non è un'organizzazione ma è una redazione e che quindi ha come obiettivo di dare delle linee guida, delle linee rosse come chiamiamo noi, di tendenza per analizzare la situazione odierna all'interno della storia che secondo noi è la nostra storia, cioè la storia rivoluzionaria. Abbiamo pensato oggi di invitare i compagni del GAP di Genova, meglio conosciuti come 22 ottobre, anche se il nome è stato inventato da qualcun altro, e chiariamo subito che non stiamo qua per fare una riunione di, diciamo, bel ricordo di vecchi tempi, ma al contrario, considerando Maria Gino dei militanti rivoluzionari, li abbiamo invitati per farci spiegare secondo il loro punto di vista e quindi fare poi un dibattito con tutti su quello che potrebbe essere ancora attuale della loro esperienza, quello che hanno vissuto nella loro esperienza. Detto questo, lo facciamo perché in questa situazione, la situazione odierna in cui la situazione si presterebbe molto volentieri, secondo noi, come contraddizioni, ad essere aggredita e quindi ad essere nella situazione in cui dovrebbe essere facile fare azione rivoluzionaria, dove invece c'è uno scollamento delle forze rivoluzionarie e non ci sono presenti né sul territorio nazionale né tantomeno insomma sul territorio europeo delle forze che possono incarnare questo tipo di ottica. Quindi il nostro compito, come dicevo poc'anzi, è comunque dare delle linee guida per tutti i militanti che sono interessati a questo tipo di argomentazione e quindi farli riflettere e ragionarci insieme. Per non perdere ulteriore tempo, dico l'ultima cosa, da un punto di vista organizzativo. Il solco, diciamo, dell'iniziativa e quindi la discussione è questa. Si può dire ovviamente tutto generica. Per questioni di tempo speriamo che non ci siano interventi di più di 5-10 minuti, perché se no non si può parlare tutti, e niente, lascio la parola al compagno perché voleva fare subito una domanda ai due ospiti.
Sì, l'idea era quella di gestire questa riunione con delle domande anche da parte del pubblico, per cui noi ci siamo permessi di scriverne un po', però in realtà l'idea è che tutti quanti possano partecipare alla cosa e sentire due compagni che sono qui da Novara apposta per noi. Ovviamente la prima domanda che gli faccio è quella classica, perché chiunque ha visto o letto la storia dei GAP sa di questa, che il gruppo è nato, si dice, sulla questione del golpe, cioè dell'ipotesi di contrastare l'eventuale, l'ipotetico golpe che ci sarebbe stato in Italia all'epoca, e quindi GAP, Feltrinelli, eccetera, sorgono per questo motivo qui. Quindi la prima domanda è ovviamente se le rosse, questa era una delle contraddizioni con cui vi dovete confrontare, oppure se è semplicemente una semplificazione.
Sì, c'è anche questo aspetto. I GAP non nascono esattamente su, diciamo, nel 68-69. C'era una tensione precedente che risale senz'altro al golpe di Stato in Grecia, perché la nostra formazione non nasce nel movimento e neanche totalmente nel partito, ma nasce nell'ambiente familiare, un ambiente antifascista, un ambiente che ha sentito molto la resistenza, il tradimento della resistenza. Quindi le lotte del 68 e 69 è stato soltanto un detonatore per noi, perché noi non eravamo tanto legati al movimento che si sviluppava, un movimento internazionale che si sviluppava in tutta Italia. Noi, diciamo, lo vedevamo come la possibilità di organizzare ancora in quel movimento una prospettiva superiore. Il colpo di Stato ci ha dato questa carica, questa paura, e però i nostri tempi non hanno coinciso con i tempi della reazione, perché il 12 dicembre le bombe di Piazza Fontana ci hanno spiazzato e quindi abbiamo dovuto accelerare certi tempi, abbiamo accelerato anche certi meccanismi e anche certe scelte che ci hanno portato a chiuderci magari rispetto al movimento, un movimento che era molto attivo, molto carico, molto pieno di iniziative. Noi abbiamo dovuto necessariamente chiuderci rispetto al movimento e cercare delle persone che erano come noi già su un terreno diverso, un terreno magari che con un'eventualità di una scherzata reazionaria poteva già incominciare a porsi diciamo alla guida di una possibile resistenza. Questo è durato per il tempo che è durato e poi il fatto stesso che noi eravamo diciamo nati in un quartiere, ci siamo legati essenzialmente tra compagni di un quartiere, non abbiamo potuto diciamo avere una visione generale di questa storia e abbiamo finito abbastanza presto. Penso di aver in grosso modo dato questa risposta.
Sì, in grosso modo. Non c'è niente di eclatante, cioè, è una cosa abbastanza semplice. Cioè, perché se si ragiona. Perché il problema a volte è parlare di 40 anni prima, parlarne col senno dell'oggi si fa dalla realtà. Cioè, nel senso che oggi, logicamente, parli di norma, anche se non vuoi, col senno di oggi, anche illustrando una realtà di 40 anni fa, che è difficile tenere diviso questi due periodi, no? Perché oggi uno ha 70 anni e col senno del poi parla in un certo modo, però che tu devi aver avuto 20 anni, almeno si pensa, che più o meno tu devi aver avuto 20 anni, e a 20 anni fai certe cose, cioè, no? Cioè, anche il mondo. Però quando ne parli a 70 anni, ne parli sempre in modo falsato, che tu lo voglia o no, ma è così. E dunque è molto difficile, cioè, inquadrare, cioè, dare un segnale giusto di quella cosa lì. Che è stata una cosa abbastanza, io la chiamo, cioè, proprio fra amici, no? La politica c'è. Cioè, noi diciamo, siamo formati non come molti compagni, cioè vedo qua io tornato da libri mi sento un microbo, perché tutto questo sapere che c'è qua. Io sapevo, ho fatto qui in elementare, sapevo leggere e scrivere, ma la mia coscienza si è formata sul lavoro, cioè direttamente in famiglia sul lavoro, la mia coscienza diciamo politica. Io di Marx, Lenin, non sapevo un tubo, ne so anche ancora poco oggi. Dunque la nostra cucina si è formata, cioè, che era abbastanza radicale, appunto perché si è formata nel modo in cui si viveva. Cioè si praticava le lotte del porto, che lavoravano a porto come me, insomma, si faceva quelle cose normali. Venivamo tutti dal Partito Comunista, a un dato momento abbiamo lasciato il PC perché avevamo già intuito che la deriva non faceva per noi almeno. Cioè. E si è formata, mentre invece altri compagni sono formati con più strumenti teorici, cioè attraverso lo studio, no? E dunque con una capacità di analisi un pochino più diversa. Noi, almeno il nostro gruppo più o meno, si è formato in questo modo qua, cioè, senza nessuno grande intellettuale, o, cioè dunque con una coscienza, cioè, abbastanza fatta, diciamo, sulla prassi giornaliera. Sia in famiglia che nell'ambito del lavoro, cioè, dunque c'è nulla di, cioè, se io non ci sto a citare Marx perché, cioè, no, ecco, voglio dire, quando noi a volte si andava a qualche assemblea si sentiva un mucchio di citazioni bellissime, che intanto la maggior parte che non ci capivano un cazzo, però c'era quattro intellettuali che faceva citare, che è anche giuro di sapere una cosa giustissima, bisogna vedere come lo usi. E a volte lì, nel movimento in cui c'era l'epoca, purtroppo molti lo usavano così tanto, forse perché era di moda, perché era una cosa bella, insomma. Io ho detto quel poco che penso di
questo. Era il fare in sostanza che vi...
Il fare, non ci interessava il fare, perché quando noi avevamo persone che... Abbiamo avuto anche il compagno che aveva degli strumenti, come Drugge, compagni che ci hanno insegnato qualcosa. cioè perché era una compagna sincera, era un compagno che aveva fatto le cose a partigiano, comunque una gente, non che avevano chiacchierato, avevano fatto, sapevano chiacchierare, ma avevano anche fatto. Però la maggior parte poi nei movimenti, come, non so, lì a Genova c'era una palazzina nel porto dove facevano delle assemblee all'avanguardia italiana, cioè l'altra continua, insomma. E ragazzi, era io sono andato qualche volta, era un macello di scazzamento, alla fine non quagliavano niente, cioè, per come la vedevo io, non è che io ce la vedevo tanto. Non quagliavano niente perché ognuno citava qualcosa e allora c'era chi applaudiva, chi fischiava, poi alla fine rimaneva sempre. E se ci andavi una settimana dopo era lo stesso, non cambiava niente. E noi volevamo rompere con questa cosa qua, più o meno.
Quindi avete iniziato a fare,
diciamo, iniziato a fare qualche cazzata, pensavamo che, cioè, con tutti i limiti che avevamo, chiaramente.
Noi non potevamo che legarci alle vecchie amicizie. Questo gruppo si forma sulla fiducia delle battaglie di strada che si erano fatte insieme da bambini, perché non c'era altro modo di incominciare a mettere insieme una decina di persone per noi. Non ci fidevamo a frequentare il movimento, perché il movimento non ci garantiva nulla, invece la nostra garanzia si legava alle amicizie che avevamo. Però c'erano delle pregiudiziali anche in questo, perché nel corso di queste amicizie molti compagni si sono persi per la strada per il cattivo comportamento che hanno avuto con noi, quindi c'era già una prima discriminante molto pratica. Poi ce n'era un'altra, che era quella di vedere nel Partito Comunista un partito che da tantissimi anni non rispondeva più alle esigenze di una possibile rivoluzione, ma questo veniva dall'ambiente familiare, tutto da noi, perché avevamo assorbito questa delusione probabilmente da bambini, con i genitori, i partigiani, abbiamo interiorizzato questa sconfitta. E quindi c'era una pregiudiziale, che era questa, di combattere il revisionismo comunque. E il partito rappresentava proprio il revisionismo in quel momento, rispetto al 68-69 che circolava. E un'altra cosa, la questione della violenza per noi è stato un passaggio duro da superare. E quindi la pregiudiziale stalinista, che era quella che ci legava a tutti, perché vedevamo in Stalin e in Lenin, diciamo, i personaggi storici che avevano un po' rotto, anzi un po' parecchio, rotto questa che era una dinamica del Partito Comunista. Ora sì, avevamo capito che le cose si dovevano fare. Anche nella confusione e nella povertà di idee, ma si doveva comunque rompere, diciamo, degli schemi di ideologismo, di politica tutti i giorni, dovevamo incominciare a far qualcosa. E così è stato. Ma far qualcosa voleva dire incominciare a rompere, diciamo, con la legalità. E rompere con la legalità per degli operai che hanno sempre fatto un lavoro legale è stata veramente una sofferenza. E questo allora ci ha aiutato molto, diciamo, alcuni ex partigiani che noi abbiamo avvicinato, e questi ci hanno aiutato nel farci capire che la necessità dell'illegalità era la base essenziale del bolscevismo. E questo è quello che poi è stato l'inizio del nostro mondo.
Vabbè, io voglio raccontare un piccolo aneddoto, anche se sembrerebbe che c'entra poco con come io parlo, come la pensavo io più o meno. Noi frequentavamo una sessione del Partito Comunista lì dove abitavamo. C'era un dirigente di quella sezione lì che un giorno io giocavo a calcetto con altri ragazzi, era negli anni 50, prima dopo guerra. E c'era questo dirigente della sezione che giocavano a carte a briscola con altri tre. Almeno non so se sono scazzati per le carte, e questo dirigente gli dice, con il gatto di fronte: ma tu ti dovresti vergognare perché hai rubato, sei tenuto in carcere, così, perché lì era una zona che più o meno. Quello qua gli ha detto, a me è una cosa che mi è rimasta impresa, gli ha detto: io mi vergogno la sera quando entro a casa e non posso mangiare, ci ha detto, non mi ricordo, avevo rubato, cioè perché quella zona lì era tutta così, era, cioè la gente che del dopoguerra era la gente che più o meno viveva di piccoli espedienti negli anni 50, cioè. Questo per me, questo dirigente che ha detto quella cosa lì, mi ha veramente impressionato. E poi è stato uno di quei dirigenti che, quando c'era con Cesare, avevamo messo la foto del Cesare vicino a tutti gli altri, sulla fattatoia. Cioè, sembrano cose,
era citata quella,
sembrano stupidate, però per noi, pur non avendo, cioè, una grande, dei grandi strumenti teorici, però era una cosa che ci toccava. Cioè. E dunque, cioè, sono quegli aneddoti che, cioè, a me mi sono rimasti impressi, cioè. Quello che ti ha detto, io mi vergogno la sera quando vado a casa, non ci porto da mangiare, cioè. Non perché sono stato in galera, cioè. Perché, cioè, quei piccoli furtrei che facevano allora. E lì, dai, quella zona lì erano tutti dei profughi, nel senso che c'era gente dell'Istria, erano profughi che venivano. Infatti tutte le vesi che avevano chiamato commissione del Marsia, prima commissione dell'Istria, cioè. E gente del sud, e qualche genovese, insomma, c'era un po' un mondo lì, c'era, che viveva poi in quegli anni lì, negli anni 50, viveva gli espedienti, cioè, in Side, cioè, un furtarello qua, là, perché lavoro ancora ce n'era poco. E l'ambiente è quello lì, capisci? Cioè, dunque, quello per dire, a meno che la nostra formazione si è formata in un ambiente del genere, compreso la famiglia, poi che eravamo tutti di famiglia, dei compagni, eccetera, eccetera. Cioè, quello per far capire più o meno, gli otto che hanno iniziato, diciamo, questa avventura qua, eravamo tutta gente così, ragazzi del posto, così, ecco. Diciamo i ragazzi della Via Pars. Cioè, vabbè, quello.
Se avete qualcosa da dirci, noi cercheremo di essere il più chiaro possibile.
Io volevo chiedervi una cosa a voi, ma è una domanda generale rivolta a tutti quelli che hanno vissuto l'esperienza vostra. Voi, come dicevate prima, effettivamente avete fatto. Tanti altri parlavano, voi avete fatto. E come voi tantissime altre persone. Dopodiché, per aver fatto questo, è stato incontro a anni e anni di galera, perché era nelle cose, in qualche modo. Certo. Sferri un attacco, se vinci va bene, se perdi, voglio dire... Quello che volevo sapere io, chiaramente che questa cosa non l'ho fatto e che arrivo adesso, è... Quando però finisce anche questa, come dire, risposta alla vostra azione, e comunque non siete delle persone vecchissime, cioè avete... come fa ad adattarsi alla vita che in qualche modo ha voluto cambiare, alla messa in discussione la propria per farlo, e invece trova il mondo che tutto sommato non solo cambia, ma forse persino peggio, cioè immagino, per certi aspetti, quelle contraddizioni che dicevate. E però a questo punto avete tentato, è finito il... Cioè io capisco, quelli che rimangono in galera tutta la vita... come dire, proseguono in qualche modo la loro battaglia, oppure si muore. Ma chi deve, come dire, ricostruirsi un'esistenza? Cioè, come fate voi a trovare la forza, a questo punto, per ricominciare, tra virgolette, inseriti? Oppure non fate così? Ecco, questa è la domanda che mi incuriosiva per uno che ha fatto una guerra come la vostra, che non è stato un episodio, ma è la vita. Ecco, non so se è chiara...
Cioè, il genere romano ha una capacità di conservazione allucinante. Ti ha dati al carcere come... Io ti faccio un piccolo dettaglio per me.
Sì.
Oggi purtroppo i giovani sono precari non per scelta, ma per... Io non precario per scelta. Perché a me il posto in comune come... è una cosa che non mi è mai piaciuta. Ti racconto un aneddoto perché lui lo sa, ma... Mia mamma pensava che avesse fatto la domanda in comune, per entrare in comune non l'ho mai fatta. È morta, poveraccia. E pensava che... Cioè, voglio dire, perché è una cosa che non... Non mi interessava, io sono un precario per scelta tutta la vita, lo faccio. Dunque il discorso di adattarmi, da quando sono uscito ora, per me, chiaramente io sono entrato in un mondo, quando sono uscito nell'85, che era una cosa per me, è stata un po' una cosa
allucinante. Un paio di pinze lui si è rimesso in moto.
Sì. Io a 20 anni a Genova, ma no, lo dico perché io di fare, ho 71 anni, sono uscito nell'85, e ancora oggi riesco a campare senza dormire sotto un ponte, cioè in modo decente. Perché a 20 anni ero già un operaio, facevo tre mestieri a bordo. Ero idraulico, ero elettricista, ero saldatore. Questi mestieri qua mi piacevano, se l'ho imparato, ma no. Cioè, e sono sempre stato autonomo io nella mia vita di lavoro. Io andavo a lavorare in un'officina, quando lavoravo a un porto, lavoravo in un'officina una settimana, 2 giorni, poi me ne andavo, senza manco avvisare via le storie, me ne andavo. Perché tanto se volevo lavorare andavo un'altra parte, non c'avevo problemi. L'epoca era fortunata negli anni 60, c'era. Perché io potevo andare a lavorare quando volevo, hai capito? Oggi invece i giorni purtroppo non c'erano. Dunque io mi sono formato su questa cosa qua, non ho mai avuto. Io sono uscito a casa con 15 anni, come molti compagni che hanno fatto gli anni che ho fatto io, con un paio di blugini, un paio di scarpe e un giubbotto, cioè però sono uscito e sono riuscito ad adattarsi. Cosa vuol dire? Io quel poco che ho fatto, perché ho fatto poco e male, oggi ci sarebbe da fare di più e bene, però io sono sincero, perché a me mi dà fastidio quando uno viene vecchio, è un conservatore, purtroppo, per sua natura diviene un conservatore, anche se parla bene, se ha l'esperienza che spiega. Io a 71 anni, cioè, qualcosa ci capisco ancora, però cioè, non ho più, diciamo, l'entusiasmo della gioventù. Dunque non voglio nemmeno dirti ai più giovani, ti dico io cosa devi fare. È una stronzata, sarà lui. Se lui vuole sapere qualcosa da me, io ho un mio dovere farglielo capire, quello che io penso. Però poi è lui che deve decidere. Cioè, vuol dire, io adattarmi a quando sono, mi sono dovuto adattare. O uno si impicca, o uno va a casa. Vuol dire, ma in casa no, io non ci vado per le cazzate. Se ci vado per le cose concrete, no? Cioè, per le cazzate non mi interessa. E niente, cioè, come tanti come me che sono usciti hanno fatto la loro vita. Cioè, chi si è messo a lavorare, chi si è messo a cercare, cioè,
cioè, dicevi dall'adattamento politico più che altro.
Anche politico, anche. Capito? Ma d'altronde, cioè.
Beh, c'è questo che noi, quando abbiamo incominciato a fare guerriglia, eravamo ragazzi che eravamo già sotto padrone da tantissimi anni e quindi eravamo già abituati dai padroni stessi ad accettare certe regole. Le abbiamo rotte, abbiamo fatto un po' di anni e siamo usciti e abbiamo riadattato queste vecchie regole. Abbiamo riaccettato di andare a lavorare, ognuno con le possibilità che aveva. Chi non le aveva fatto delle cooperative come me, io ho fatto una cooperativa per aiutare altri detenuti a uscire e a continuare a lavorare così. Poi ho avuto la fortuna di avere un mestiere originalissimo e quindi ho potuto ancora lavorare bene. Ma rispetto invece alle difficoltà politiche che abbiamo trovato, c'è questo, che sì, abbiamo visto un mondo che non era il mondo che abbiamo lasciato noi, però noi nella carcerazione abbiamo seguito questo sviluppo qua, quindi quando siamo usciti abbiamo trovato la situazione che aspettavamo già di vedere, perché l'isolamento che ci hanno fatto fare non è stato totale, piuttosto direi che abbiamo seguito lo sviluppo politico totale completo. Rispetto agli anziani, sì, Gino dice noi non abbiamo più nulla da dire, probabilmente
no,
neanche
da dire, però
perché quando noi abbiamo incominciato abbiamo incontrato dei vecchi partigiani i quali non avevano molto da darci a noi. I vecchi partigiani a noi ci hanno dato qualche mitra, ci hanno dato tanta delusione la loro vita delusa. E poi siamo stati noi che abbiamo fatto delle proposte a loro, perché loro si erano seduti completamente, vinti dal PC. Il PC li ha annientati, quelli che rimanevano dentro e quelli che rimanevano fuori nelle osterie. Perché i partigiani che abbiamo conosciuto noi, almeno quelli che abbiamo conosciuto noi, erano tutti alcolizzati. Ecco, questo qua è fondamentale poter capire questo. Perché la delusione politica di uno che ha fatto la resistenza e l'ha fatta come l'ha fatta e poi non avere nessun sviluppo è una persona devastata. Noi abbiamo raccolto sia nella famiglia sia nel lavoro sia nel territorio questa grossa sconfitta, l'abbiamo fatta nostra e abbiamo cercato di andare avanti. Per noi voleva dire cogliere il biennio 68-69 con questa possibilità di frattura che poi c'è stata. ma una frattura che ci ha trovato impreparati completamente a poter gestire, siamo andati in galera e basta. Sono arrivati altri compagni, hanno portato avanti la loro lotta.
Poi noi, piccolo problema, un piccolo, grande problema, secondo me. Quando un'ipotesi politica, purtroppo, cioè, ha fatto la, cioè, è arrivato a un percorso di cui ha fatto la fine che ha fatto, che tutti conosciamo, e che i compagni delle Brigate Rosse sono stati quelli che, diciamo, sono venuti con noi, no? Nel senso, cioè, o prima o dopo non è importanza quello lì, il prima e dopo di un mese o due. E cioè, il problema è che quando fallisce un po' di politica, poi tu dai un segnale, purtroppo, storicamente, alle nuove generazioni, il potere, cioè, si rafforza da quel punto di vista lì. Dà un segnale che anche io quando vedo i giovani oggi, noi negli anni 60, cioè quando hanno un vaso, che ne so, il Vietnam o la Cambogia, non c'era il telefonino. Ma in 10 minuti a Genova, come Milano, tutte le pari, sarà andata la gente a fare manifestazione. Non c'era il telefonino, c'era un'organizzazione.
Il nostro ambiente è quello.
Cioè, io quando sono uscito in un altro mondo, cioè, che non è io, vivo come vivi te, cioè, non so cosa fai te, però, cioè, chiaramente, questo sistema non mi piace. Se avessi la forza, l'intelligenza, lo combatterei ancora oggi. Non ho probabilmente né la forza, né forse nemmeno l'intelligenza, perché è un mondo che qualcosa penso di capire, però, insomma, voglio dire, ho dei limiti. Ma questo qua non è che l'accetto, assolutamente, assolutamente. Cioè, è un altro mondo, sono passate due generazioni, tre, non lo so. Cioè, voglio dire, non è che è facile che esci dopo 15-20 anni ripigli cosa, cioè, voglio dire, io penso, come lui, fortunato che ci siamo messi a lavorare per conto nostro, senza padroni, niente, cioè, perché abbiamo queste capacità. Io vedo dalla gente che ha 25-30 anni che ha studiato, per tutto, ha fatto gli studi, ma se noi non martello a mano, si rompono tutte le dita, capisci? Cioè, non sanno fare niente con la città. Ma non perché sono più stupidi, perché, voglio dire, io a Genova c'è gente che fa lo spazzino e c'ha due lauree, eh? Io ho la quinta elementare, faccio quattro mestieri, io ristruro appartamenti, ero una casa, non
poi distribuiremo dei
cioè, voglio dire, cioè, e questo mi dà l'indipendenza economica, hai capito? E poi, purtroppo la politica la subiamo tutti, cioè io per un po' di tempo ho cercato di non subirla. Voi non lo so, se la subite sempre, sono affari vostri, però io ho cercato di non subirla. Quel poco che ho voluto fare l'ho fatto e ora ho 71 anni, sinceramente, insomma, quello che facevo a 20-30 anni è un po'. Non so se riuscirò a farlo. Consigli, i consigli non mi piace darli perché penso. Oh,
ciao Giorgio!
Questo qua è un rom, ragazzi, eh? È un rom questo qua, eh? State attenti! Questo qua è un rom, eh?
Ma che
disgraziato! Ma che è sto disgraziato qua?
Sono originale!
È un nostro compagno di casa!
Sì.
È un sinto, eh!
Avercelo in cella, sporco,
sì.
Bastardo, sì.
E niente, vabbè, io non so se sono riuscito a farmi capire, comunque sta la vostra intelligenza, se riuscite a capire.
Attendiamo, ragazzi.
Potete fare altre domande purché non sono di carattere
sessuale. Giorgio Panicari.
Quello da Zoccola.
Madonna, non vedi come vado?
Sei tu uguale.
Sono uguale. Ho bevuto tanta acqua, no, che non mi ha fatto invecchiare.
Uguale, non è che non sia mai uguale.
Va bene.
Vabbè, vada le chance, ragazzi.
Sono contento di vedervi dopo tanti anni.
C'è una domanda da fare, no?
Ma è solo io devo fare delle domande, magari.
Sarebbe mica un po'
rispetto al periodo che poi siete stati, avete vissuto, diciamo, il carcere, no? Fatto anche poi, diciamo, l'organizzazione principale che ha praticato la lotta armata in Italia, le Brigate Rosse, diciamo, rispetto a
compagni delle Brigate Rosse, no?
Siamo vissuto l'esperienza. progetto delle Brigate Rosse poi si è andato a sviluppare diciamo, un maggiore, diciamo, una prospettiva più ampia rispetto a come avete detto voi che avete, diciamo, iniziato la vostra attività. Voi come vi siete misurati con questa idea di questa prospettiva più ampia, diciamo?
All'interno del carcere?
Sì,
all'interno. Guarda, noi almeno
lui, no, perché voi non parla per conto suo, sì, noi è difficile.
Io sono stato il primo a entrare, per i primi due anni non ho visto nessuno dei compagni. Il primo compagno che ho visto è stato lui, mi sembra, lui altro. Io non ho capito bene l'impianto che avevano loro, ma non ne avevamo neanche noi. E per colori l'impianto nostro, specificamente dalla 22 ottobre, era un impianto molto semplice. Al colpo di Stato si reagiva rafforzando la resistenza che trovavamo tutto lì. Quello che sarebbe accaduto era tutto grasso che colava, diciamo. Si sarebbe organizzato quello che c'era. Ecco, non avevamo una teoria rivoluzionaria, non l'avevamo. Io ho sposato quella delle Brigate Rosse soltanto perché era quella che in quel momento era valida, si prospettava quella, era quella che lottava soprattutto. Quindi noi abbiamo avuto una dialettica con i compagni delle Brigate Rosse, abbiamo fatto delle lotte interne, abbiamo condiviso le lotte, li abbiamo pagate anche le conseguenze interne, e quindi mi sento di dividerne anche le responsabilità politiche fino in fondo. La sconfitta la sento tutta mia come avvenuta.
Questo è un discorso che vale anche per me, nel senso che uno di noi, a me, io parlo per me, ho sposato, diciamo, in pieno, cioè i compagni di Brigate Rosse nella loro strategia politica, grosso modo, per quello che capisco e capivo. Chiaramente questo non vuol dire che a volte non ci potevano essere dei punti di dissenso. Questo qua è un discorso che intanto oggi parlare qua non conta un cazzo. Cioè, i punti di dissenso si parlavano fra i compagni all'epoca, uno diceva la sua, cioè parlarne ora è una cosa che non avrebbe senso. Dire, ma io non ero d'accordo là, d'accordo qua, dopo 40 anni, sono cose che non hanno senso. O tu la fili in toto la cosa, no? E te ne assumi tutte le responsabilità se ci sei dentro, o se no poi non è che dopo 40 anni puoi dire ma io veramente, cioè qua, quelli che dicono queste stronzate qua, secondo me, fanno un grosso errore. Comunque no, a me non mi sta bene. Chiaramente poi non è che si poteva essere d'accordo su tutto e tutto, chiaramente ogni azione che si faceva, qual era l'obiettivo politico, ognuno poteva avere un suo punto di vista, ma si parlava all'interno della vita, diciamo, come si soleva dire, tutto lì, cioè, però giustamente poi come dice lui, anche gli errori che poi, diciamo, plateali che sono visti in alcuni momenti, cioè chiaramente cioè, uno diceva no, io non sono d'accordo, però se poi le cose al di fuori decidevano in un certo modo, poi tu eri un prigioniero, non è che potevi, facevi il prigioniero, basta, facevi le lotte del carcere, una notte, cioè. Non avevi poi, penso almeno poi io, non sapevo una grossa influenza cioè, su come poteva andare fuori la cosa, no? Anche se magari in alcune cose pensavi che forse non era il caso, no? Cioè, non lo so. Sono quelle cose che poi cioè, ne assumi la responsabilità in toto, anche se non eri d'accordo, cioè su alcune cose, ma se non eri d'accordo lasciavo il tempo che trovavo, quando uno è prigioniero, non è prigioniero. Cioè può anche dire la sua, però cioè, non è che poi quello che vale è quelli che sono fuori, che sono quelli che dirigono, quelli che hanno i problemi che hanno. Cioè dunque è una realtà che poi dal carcere noi ci riusciamo a capire perché essendo stati i primi a entrare, io ho fatto 15 anni, ho fatto un po' più di me, però poi vedevi che entrava la gente e ci raccontavano le cose, insomma, un po', sai, i giornali, leggi una notizia poi devi elaborarla anche, ma. Però quando entravano i compagni piano piano ognuno raccontava qualcosa, allora riusciva a capire, però non avevi poi una visione veramente di come vanno fuori le cose. Cioè quando sei dentro punto e basta, cioè. conosce bene il carcere, lo conoscevamo benissimo. No, finché siamo stati, abbiamo andato il filo della torcia anche con lui. Però, voglio dire, cioè, per quanto riguardava l'esterno, non è un atto di fiducia che tu fai, come si fa per il Corano o per qualsiasi altra religione. Era il mondo esterno e interno, due mondi diversi, cioè, due problematiche diverse, indubbiamente. Noi internamente al Cali facevamo delle lotte con la Camorra, insieme alla Camorra, insieme alla Grande Malavita, cioè, perché i problemi erano comuni, no? Dunque si cercava di indirizzarli politicamente noi, però i problemi erano comuni, cioè a un'ora dare in più, o quelle cose lì, voglio dire, la sopravvivenza. Cioè. Quello che veniva all'esterno si commentava, certo, a volte si poteva essere d'accordo o meno, però. Chiuso. Non parliamo.
In parte l'hai spiegato tu nella tua premessa prima di entrare in prigionia, quindi nel periodo relativamente breve in cui eravate un gruppo di avanguardia di guerriglia, no? Vi sarete sicuramente posti il problema del consenso, perché un'avanguardia staccata sa da sola che può avere un grosso pericolo di fallimento se non ha dietro. E nello stesso tempo mi domando se non c'è stato qualcun altro più, diciamo, teorico. Voi avete detto che eravate poco teorici e molto di azione. Qualcuno teorico che invece abbia voluto collegarvi con voi. Quindi mi domando come mai questo è avvenuto poco. Per una questione solo di tempi, perché è stato un periodo relativamente breve, o per altro?
Tempi, perché quel collegamento che tu dici si sarebbe tentato sviluppato molto, avrebbe dato origine magari chissà qualche storia. Però è vero, noi non avevamo, diciamo, il problema del collegamento con le masse, perché la nostra era una fase prettamente cospirativa. Non eravamo legati al movimento, non al partito, eravamo legati piuttosto al territorio, all'internazionalismo in quel momento. E vedevamo il ruolo dell'Italia in un contesto molto più ampio. Ruolo internazionale. Perché? Perché la preoccupazione della Spagna, della Grecia, ci faceva capire questo. Rompere i vari stati in funzione antisovietica, almeno io la vedevo in funzione antisovietica. Ecco perché una fase cospirativa presupponeva l'inizio di un'organizzazione di resistenza. E questo non ti poneva dei problemi con il movimento, con la classe, neanche col partito, ma con delle avanguardie di tua conoscenza che potevano darti la fiducia proprio pratica. Ecco perché quello che gli altri hanno fatto attraverso i convegni, le Brigate Rosse, hanno fatto, si sono ritrovate dopo manifestazioni, convegni, riunioni, assemblee, e hanno avuto la capacità di fare una scernita tra di loro, la creme. Questo noi non l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto attraverso un'amicizia di quartiere. Anche se la nostra tensione era internazionale, però l'aggregazione era molto territoriale. Ecco, diciamo. Genova, periferia di Genova, ma perché alle nostre spalle c'era tutta un'esperienza di vita di partito, di vita familiare antifascista, molto di questo genere ci ha portato a stringere i tempi, perché la nostra preoccupazione era il colpo di Stato, come opporsi al colpo di Stato. Le bombe ci hanno fatto
comunque c'è un piccolo cosa da mettere, cioè noi non è che noi eravamo collegati totalmente al movimento, cioè pur essendo, cioè chiamala come una setta, perché Genova negli anni 60 più o meno sapete tutti quello che è successo a Genova, cioè, dunque cioè noi prima di nascere come piccola organizzazione, no? Cioè, noi eravamo gente che lavoravamo e abbiamo fatto Genova negli anni 60, io ero ragazzo con 14 anni, cioè abbiamo fatto le nostre lotte operaie, lui ha fatto anche un mestiere che non oso dire, ma io lo dico, sindacalista. È una macchia che no, voglio dire, ognuno di noi era poi dentro a questo movimento. Il movimento esisteva prima di noi, dunque noi in pratica siamo un'emanazione di quelle tensioni lì, cioè, hai capito? A Genova negli anni 60 la maggiore era la maggiore contro il movimento sociale che voleva fare il congresso lì, non era una cosa russa, cioè voglio dire, cioè, come tensione politica noi eravamo all'interno, io parlo per Genova perché la conoscevo più bene, certo, che tutto il resto d'Italia, però eravamo dentro, non eravamo qualcosa di estraneo, di quattro passoni che si sono messi a fare cose così pure che la società quelle cose non le richiedevano, le richiedeva di brutto, cioè dunque, cioè, ti do la risposta alla domanda che ha fatto.
Sì.
So. Mi sembra che ci sia qualche compagno che voglia fare un intervento. È il momento giusto.
Vuoi fare un intervento te? No.
Non lo faccio di tutto per me.
Volevo sapere rispetto al libro che è uscito, Animali periferia, in cui c'è l'introduzione di Nando Dalla Chiesa e gli ultimi due capitoli sono, diciamo, non lo so, forzatura, possiamo dirla così, non so come altro definirla, rispetto agli avvenimenti, al ferimento di Adinolfi, all'azione nei confronti di Adinolfi. Collegano, no, la 22 con gli accadimenti e soprattutto l'introduzione di Nando Dalla Chiesa. Volevo sapere come voi ve la siete vissuta, se l'avete trovato una strumentalizzazione da parte del PD, perché vi dico anche, ma lo saprete sicuramente, che della festa del PD che c'è stata a settembre a Genova hanno tratto dal libro una pièce teatrale e l'hanno presentata durante la festa del PD, poi è stata fatta una replica anche pochi giorni fa, diciamo, al Duse. E quindi io,
ma tu sei di Genova?
Sì,
ho caputo tutto, ho caputo tutto.
Sì, conosco Tino, abbiamo un po' parlato con Tino di questa cosa, quindi vabbè, in generale volevo capire come per voi è stata questa cosa, nel senso se l'introduzione di Nando, se non ha pesato, diciamo così, l'introduzione di Nando Dalla Chiesa, se non avete ritenuto opportuno fare qualcosa, proprio per la strumentalizzazione che ci può essere rispetto alla memoria storica, no? Alla storia di classe che viene portata avanti anche durante questa iniziativa.
Ma sai, l'introduzione io non l'ho nemmeno letta, attenzione, però sinceramente non l'ho nemmeno letta. Però ho sentito qualcuno che l'ha letto.
L'ho letta io.
Il discorso è tu quando, cioè io dico, in tanti anni, io ho dato questa qua della Repubblica, no? Che ha scritto sto libro. Un giorno un amico medico che è morto ora, che era un imputato per il 7 aprile, Giorgio Raiteri, forse ne sento parlare, vabbè. Ma guarda, c'è una che vuole scrivere un libro su di voi, io sono sempre stato restia secondo me, però. È anche un dovere, perché se c'è qualche giovane che vuol capire qualcosa, io mi sento anche un dovere di spiegare qualcosa, perché cioè, ho fatto delle cose che, cioè, non a un giornalista, ma a un giovane, cioè, è un dovere che devo fare. Poi dico, vabbè, abbiamo fatto questa intervista, ho fatto sto libro. Poi il discorso della preparazione, io purtroppo so qua, sono quegli incidenti che accadono. Io non l'ho letta, sinceramente, però so che anche lì c'è stata una strumentalizzazione di un altro tipo anche più grave, e ti spiego qual è. Lì al Palazzo Ducale, quando hanno fatto questa cosa qua, io non c'ero cosa lì, perché non potevo esserci. C'è il responsabile culturale del Palazzo Ducale, che mi sfugge il nome, è una persona alta, un po' magra, vabbè. Mi sfugge il nome. Questo qua ha visto Tino lì, e ti dico sinceramente, tu lo conosci Tino?
Certo, lo conosco, sì.
Ubriaco.
Ah, vabbè.
No, va bene un cazzo.
Sì,
no, ma no, non è, ma non hai, no, va bene un cazzo. Perché una responsabilità, tu quando ti presenti lì, che vuoi parlare a nome di tutti, no, ma fai parlare a me. Lui, è stato lui l'idiota, non Tino, è stato lui il disgraziato. Lui l'ha anche un po', diciamo, pungolato, no? Ho preso l'ubriaco, ha detto lo pungono un po', con l'ubriaco ci ha detto quattro parole e vabbè, poi è nato quello che è nato. Mi hanno detto compagni che c'erano, io non c'ero, vabbè. Però voglio dire, l'introduzione della Chiesa, la Chiesa sappiamo chi è. Io, cioè, il libro non è una cosa che potevo gestire io. Cioè, l'ha gestito quella lì, ha fatto fare l'introduzione da lui. A me quello che ha detto, non lo so che cavolo ha detto, ma la cosa mi interessa tanto meno. Mi interessa quello che io ho dichiarato sul libro, hai capito? La sua traduzione, non mi frega niente. La prima traduzione, la prima cosa l'ha fatta Moroni, l'ha fatta. Per dire che politicamente non sono d'accordo manco con lui. Però voglio dire, qua abbiamo gli intellettuali che sono solo quelli che vogliono fare le introduzioni, poi vabbè, che ogni tanto si lanciano, per... non mi frega niente, voglio dire. Il problema è che comunque Tino, dai che lo conosco meglio di te, no? E certe cose magari anche lui, cioè, dovrebbe stare un po' più calmo. Più calmo nel senso, diciamo, a volte quando si spende la parola, devi capire che tu non spendi la parola per te, la spendi per una generazione. Questo qua non puoi mai parlare per una generazione.
Forse
mai.
È stato preteso il mio intervento, io conosco Tino e va bene, però in realtà la cosa che volevo dire, chiedervi, ma come dire, in un dibattito, visto che io tanta memoria sì, storica sì, no. Mia per, non ce l'ho, per cui no, ammiro tu... le persone, no? Stimo i compagni. La sì. Cosa che a me interessava capire è quello che pensate voi se della strumentalizzazione, secondo me, che c'è stata, indipendentemente, diciamo, mettiamo da parte Tino, la persona che Tino, che non parlerebbe mai a nome, diciamo, di un collettivo, parlerebbe a limite di... Però, come me, come Chiara, io mi chiamo Chiara, come Chiara, a me interessava capire che cosa pensavate di questa operazione. Però solo questo.
Ti dico, io non l'ho letta, però ti dico una cosa, io non l'ho letta, non lo sono, veramente, l'ho letta sinceramente. Però dico una cosa, dal momento, diciamo, dal momento che tu fai qualcosa, c'è sempre qualcuno che è pronto a strumentalizzarti. Quando tu fai un'azione, cioè voglio dire, ora parliamo dell'organizzazione che più in 20 anni ha avuto, le Brigate Rosse hanno fatto tante cose, le hanno strumentalizzate, no? In tante cose, voglio dire, c'è stata strumentalizzazione giornaliere, diciamo, sui, però è stata la tua intelligenza poi, voglio dire, cioè, a me, di quello che hai detto la Chiesa, mi frega tanto quanto, voglio dire. A me quello che mi interessa, tu hai letto il libro, sei d'accordo o non d'accordo su quello che c'è scritto sul libro, a me interessa quello lì, quello che ho detto io, quello che ho detto lui, il resto della Chiesa mi frega un cavolo, perché è una cosa che è un libro che non l'ho gestito io, l'ha gestito una giornalista del PD, cioè, giustamente...
Piuttosto, il fatto stesso
lui l'ha letto, io non l'ho letto, ma no.
Che una giornalista del PD abbia scritto questo libro e dalla Chiesa poi ha fatto una recensione, un'introduzione così, una presentazione, è stato un passo indietro rispetto all'istrumentalizzazione che abbiamo avuto per una 15 anni noi, che il PC a noi ci ha fatto a pezzi. Oggi il PC, questi due esponenti qua non ci fanno più a pezzi perché hanno conosciuto finalmente la verità delle cose. Non sono più in grado di dire che noi siamo cosiddette Brigate Rosse, grassatori fascisti, ci hanno detto questo. Questa è strumentalizzazione. Perché tu non dici nulla di queste cose qua? Non dice nulla di queste cose, questa è vera strumentalizzazione conoscendo la nostra storia. Loro hanno fatto diversi passi indietro, hanno detto dalla Chiesa, ha detto, e loro sono quella roba lì, perché lo ha detto lui, non lo poteva dire. Loro sono antifascisti, sono dei compagni onesti tra di loro e sono contro il potere dello Stato. A me mi sta benissimo perché lo dice uno così, non lo dice uno qualunque, perché ci hanno fatto il mazzo per 20 anni a noi. Veramente strumentalizzando la nostra storia,
tu devi
la nostra
dire,
famiglia.
Io gli ho detto non faccia, ma guarda, io Tino ti voglio bene, ma io devi dire a Tino, e te lo dico in modo puro, perché tanto lui deve guardarsi bene, invece, lui, quando fa un'intervista anni fa alla stampa per raccattare qualche soldo.
Vabbè, io smetto,
non... Io già, quando compare così io non lo calcolo più, amici. Non lo calcolo più. Cioè, se uno mi dà un'intervista a pigliare 100.000 lire, non lo cagano più, purtroppo. No, guarda, però, ma io so da dove viene questa cosa qua. Dai, non lo so, ci ho già discusso, con Tino, lo so. Cioè, è una cosa che tanto non deve tenere segrete certe cazzate. Cioè, per me è un compagno che dovrebbe...
E Tino, c'è una bella storia.
C'è una bellissima storia, certo, però...
E che la sta distruggendo, non ti dico come. Beh.